Siamo
Allora,
subito?
subito.
Ok.
Siete sotto
Sì,
la
sì, sì.
lista di Letterboxd del Far East.
Quale lista?
La mia? L'unica lista.
Ah, hai fatto una
Hai fatto una lista addirittura.
Non esistono altre liste. Non avrei altre liste
No.
fuori di me.
Esatto.
Di lui proprio.
Esatto, proprio lui è la lista vivente del Far East.
Pensavo a quello che mi diceva Gianmaria forse ieri. Su quello che avrebbe potuto essere il thread union di tutti questi film del Far East.
Ah, sì.
Esatto. Che, vabbè, ora che abbiamo visto un po' di film, in realtà potremmo anche pensarci un pochino di più su. Che, aspetta, ricordami cosa avevi detto del
Avevo
thread
detto che
union.
sembrava dalle trame che ci fosse il fatto delle relazioni, che sia amorosa, familiare, o insomma, comunque il tema della relazione sia un po' la cosa che accomunasse un po' tutti i
Sì, è
film.
vero,
Poi,
la maggior parte dei film, almeno così sembra
leggendo le
dalle
trame,
sinossi,
esatto.
esatto. È vero, molto vero, molto vero. L'anno scorso sembra ci fosse un trade union simile, quindi il Far East non è un festival che in genere caratterizza in modo esplicito la sua selezione, però implicitamente, come diceva Gianmaria, c'è questo fil rouge che connette un po' tutti i film.
Sicuramente il Far East fa il punto su qual è lo stato dell'arte della macchina dell'intrattenimento estremo orientale, quello sicuramente, perché è veramente un calderone di generi assolutamente allucinante e quindi permette di scoprire anche cose che non avremmo mai detto. Però questo discorso del Trade Union ci ho riflettuto un po' su. Rispetto a quello che ho visto finora, forse esce da questa traccia soltanto Cry di Watanabe, anche se pure quello, cioè
Comunque c'è una
volendo ce l'hai.
relazione, sì, esatto, è un po' grottesca, volendo trovarla, ma c'è.
Sì, volendo sì, stiracchiando un pochino la cosa, sì.
Un po' ambigua come le sue due opere che abbiamo visto, penso quasi tutti qui
Sì,
dentro, ovvero I'm
tutte e
Really
due molto
Good
ambigue.
e Cry.
Sì,
Se più
sono
I'm
gli
Really
ultimi due
Good.
film. Sì, sono tutte e due un sacco ambigui. Boh, I Am Really Good, obiettivamente. Cioè, a proposito, sempre una cosa che mi ha detto Gianmaria, che ovviamente è tipo il nome a cui ci rivolgiamo sul cinema orientale, in particolare giapponese in questo caso. Tu mi hai detto a un certo punto che non capivi in che misura Watanabe andasse nella direzione del falso documentario. Io questa cosa, tipo, ma ha detto da qualche parte che fa documentario, oppure ti è sembrato che lo stile fosse quello un pochino da documentarista?
No, beh, non ho letto niente di suo, semplicemente poi vedendo Cry come primo film, in realtà pensavo fossero documentari, perché non mi ero informato bene, ecco. Però poi vedendo il film, effettivamente, almeno le parti in cui si lavora al porcile sembrano avere un po' quel tipo di regia da documentario che poi va appunto ad analizzare un po' le sequenze lavorative. Poi, quindi mi è sembrato che un po' ci giochi su questa messa in scena un po' documentaristica, anche in realtà un po' come pedina le ragazze a inizio film di I'm Really Good.
Sì.
Sembra che comunque voglia documentare uno spaccato sociale determinato, ecco.
Pedinamento delle.
Sono d'accordo a metà, nel senso che mi rendo conto che non leggendo le sinossi, vedendo magari solo frame di film, Watanabe si siano create parecchie aspettative molto diverse tra di loro. Per esempio, Gianmaria ha fatto intendere che comunque si aspettava dei mockumentary, eccetera, eccetera. Invece, vedendo qualche frame così a caso, senza leggere sinossi, senza leggere nulla, aspettavo un qualcosa di iperpunk alla Ishii, alla Tsukamoto, per esagerare. Invece mi sono ritrovato film dai dei ritmi iperpagati, ovviamente non con la genuinità e la spontaneità dei film di Ozu, per certi versi, ma mi sono comunque potuto rapportare con dei film che hanno l'intenzione, cioè almeno i primi due film che io ho visto, quindi Emily Good e Cry, mi sono dovuto rapportare con dei film che tentano di mettere in scena il vuoto della quotidianità. E forse mockumentary, falso documentario...
Forse io però vuoto magari Cry, che è Really Good, anzi cerca di dare un... cioè cerca di dare un senso, diciamo, forte di appagamento quasi rispetto alla quotidianità.
Sì, certo, però c'è comunque... Cioè rispetto all'altra ciofeca che ho visto, che è One Night, poi ne parleremo a breve. Cioè, almeno lì tenta di portare avanti comunque questo discorso in modo goffo, in modo non geniale sicuramente, però tenta di portare avanti questo discorso della reiterazione del gesto, che comunque è comune all'interno della quotidianità. E I'm Really Good, rispetto a Cry, si costruisce comunque su questo gioco di presenza-assenza, perché si capisce che un nucleo familiare strutturato bene, quindi senza alcun dramma di alcun tipo, nel momento in cui si viene a sapere che c'è la figura del padre, che il padre è il poliziotto, nel momento in cui ci sono magari scene di cene, pranzi, il padre non c'è mai, c'è sempre una sedia vuota a tavola, e quindi quel film si costruisce di presenza, di assenza, cioè su questo dualismo della presenza e dell'assenza, in poche parole. Mi è piaciucchiato, poteva essere caruccio, però nel momento in cui tu vuoi mettere in ballo diciamo questo tipo di narrazione, quindi mettere in scena il vuoto della quotidianità, mi viene in mente un altro film così a caso che vuole mettere in scena il vuoto della quotidianità, potrebbe essere Selfie di Ferrente. Proprio non capisco perché Watanabe abbia voluto inculcare questa vena autoriale, che secondo me poteva esserci tranquillamente anche senza quella, mi perdonerà, ma quell'odiosa o l'odioso sottofondo musicale, che però proprio voler spingere il film a dire sono autoriale, voglio raggiungere un certo tipo di lirismo, guardatemi, vi prego.
Gianma, perdermi un attimo, Gianma, in caso metti muto quando parla Paolo, perché si sente l'eco.
Ah, sì.
Scusa.
Credo sia stata una cosa che abbia dato, cioè parlandone in privato, penso che questa cosa abbia dato fastidio anche a voi che avete guardato. Poi ovviamente sapreste dire qualcosa in più di me, o meglio spiegato.
Dico, premettendo che ovviamente di Watanabe ne riparleremo, perché vedremo anche gli altri film, quindi
altri due, sì,
magari daremo una chiave di lettura un po' più anche consapevole retroattivamente, perché per ora siamo soltanto ai due film abbastanza brevi del 2019 e del 2020.
Esatto, poi due di quattro mi sembra ne abbiano messi nel palinsesto, ce ne sono altri due?
Sì, forse nel catalogo, cioè nel programma, ce ne sono altri due, ma loro ne hanno fatti altri due ancora, sono sei o sette.
Sì, sono sei, esatto.
Ok. Dico, a parte questo, mi sembra attinga un pochino da un certo tipo di cinema festivaliero che... vuole creare la magia delle piccole cose, dei dettagli, ce ne sono tantissimi. In realtà Cry di per sé sarebbe un pochino più ambiguo, nel senso che non si capisce, non c'è un portamento come c'è in I'm Really Good, in cui è più chiaro che c'è uno sguardo un po' intenerito, un po' anche distante, perché l'ha detto
romantico
stesso,
per certi versi.
Esatto, ma lui stesso ha detto nell'intervista è un mondo che non possiamo conoscere, quindi vuole dare questa sensazione di avvicinarsi a questo mondo, però non riuscire a entrarci. E in Cry invece la sensazione è che ci sia una proprio entriamo un po' di più in dei ritmi, cioè le bambine non possono avere un ritmo perché non percepiscono la routine, mentre in Cry percepiamo pesantemente la routine, quindi l'approccio è diverso. Comunque,
una domanda, piccola digressione, ma che voi sappiate, in I'm Really Good cioè la bambina e la moglie e il figlio sono veramente, cioè, sono veramente parte del nucleo familiare di Watanabe, o sono degli attori?
Non lo so.
A me ha dato la sensazione di essere comunque parte del suo nucleo familiare, quindi di dare uno sguardo al suo routine, cioè almeno mi ha restituito quell'impressione.
ci informeremo.
Beh, nel cast c'è un Hideki Watanabe, ora io non so chi è che interpreta.
E il punto è che
lui gira col fratello.
Poi ci sono anche... Io nei titoli di testa ho trovato un sacco di Watanabe, quindi non si capisce. Cioè capita...
Dai, che è un cognome abbastanza comune in Giappone.
A parte questo, poi magari capita qualche altro componente familiare, insomma. Beh sì, volendo c'è questa idea di famiglia, quindi volendo sì, può anche starci come impressione. Sì,
ma che comunque torna anche un po' in tutti e due i film, c'è cioè comunque una, sì, una visione sul nucleo familiare, per quanto magari è molto, molto più ridotta in Cry.
Esatto, e questo ci rende compatibile il discorso delle relazioni, che dal punto di vista più familiare generale, io credo, innanzitutto c'è la famiglia in Petticoat di Jokhan Bar, che è un regista indonesiano che il festival segue da un po', ma che già in generale era stato anche a Venezia, con A Copy of My Mind nel 2015, mi pare, e comunque ci sono una serie di titoli che gli appassionati di genere hanno già scoperto, come Modus Anomaly del 2012. Insomma, è un regista che ha una certa nomea e che ha creato, praticamente è uno dei pochissimi a riuscire ad arrivare in giro per il mondo con un genere abbastanza, con un filone abbastanza, come dire, costante, che è quello dell'horror indonesiano, che è un horror fatto di folklore, però è sempre un folklore, come dire, mai troppo esibito, si è molto interni a quel mondo, c'è sempre un rapporto con comunque la modernità, è costantemente un ritorno. Io parlo anche alla luce di Satan's Slaves, che fu presentato 2 anni fa, e come dire, riesce a fare un cinema molto rigoroso, cioè rigoroso, molto, come dire, molto attento, molto tranquillo, senza strafare, allo stesso tempo senza intimorirsi di fronte a certe cose, cioè se ti deve mettere in scena qualcosa di violento te la mette, i jumpscare arrivano attenti, non sono, come dire, non ti danno l'idea fasulla, esatto, non ti dà l'idea del ritmo schematico, invece c'è un ritmo molto fluido, c'è tutta una parte molto onirica.
Sì, secondo me ci gioca anche un po' sui jumpscare, anche sì, sull'aspettativa di un jumpscare che poi non viene effettivamente rispettata.
Sì, come quello della porta, ma anche quello della maschera che arriva. Anche. Esatto. Sì, ci sono una serie... fa un sacco di inquadrature, ammiccamenti che giocano con lo stereotipo, è un continuo. Però allo stesso tempo è bello perché non ti dà l'idea della cosa... tra virgolette, postmoderna, esterna al genere, che ti vuole giocare con gli stereotipi e te lo fa in maniera ironica. No, lui ti fa l'horror classico, molto semplicemente, però ti inserisce alcune scelte che sono particolari. E anche qui c'è la famiglia, però la famiglia in Jokhan Bar è sempre fonte di maledizioni, quindi insomma... se sono relazioni, sono relazioni un pochino disfunzionali. Preme. Esatto. E c'è famiglia, credo, anche in quello che avete visto voi, cioè One Night di Shiraishi. O no?
Purtroppo sì.
Preferirei tacere su questa cosa. Purtroppo non credo si possa fare. Kazuya Shiraishi, o Shiraishi, ma credo si dica Shiraishi, l'anno scorso porto al Far East Dirt Stop Us, che era un avvio su Koji Wakamatsu. Devo dire la sincera verità, io Dirt Stop Us lo vidi dopo aver visto The Blood of Wolves di sempre lo stesso Shiraishi, che mi lasciò un po' interdetto, non mi fece proprio tirare un'auto coltellata alla carotide, però dissi vabbè.
Quello che è successo a me con Blood of Wolves.
Esatto. Esatto. E quindi guardai questo Dirt Stop Pass senza alcun tipo di aspettativa. E devo dire la sincera verità, c'è stata, diciamo, una reazione pacata, un film caruccio. Quindi ho detto, vabbè, quale modo di inaugurare il Far East Film Festival se non con il grande ed irreprensibile Kazuya Shiraishi e il suo One Night? Benissimo. Ma la scelta fu più azzardata, diciamo. E devo dire la sincera
come
verità,
rovinare una giornata.
Esatto, io cioè non me ne voglia, perché un po' mi dispiace parlarne male, devo essere sincero, ma parlarne male in genere. Io ancora non sono riuscito a capire che tipo di discorso vuole portare avanti all'interno della sua filmografia, perché non avrò visto tutti i suoi film, che mi pare siano attorno ai 6-7, non ricordo con l'esattezza. Ne ho visti tre. Questi tre film sono tre film completamente diversi tra di loro, cioè diresti che non sono stati girati dallo stesso regista. Non volendo parlare degli altri due, perché è il caso di concentrarsi su Film Festival del 2020, quindi parleremo di One Night. Cioè, io credo sia un film totalmente sbagliato, cioè, partendo dalle cose più basilari, quindi dalla cosa di cui io odio parlare e si sta parlando della scrittura. Cioè, secondo me è un film che è stato scritto senza considerare quelli che possono essere gli errori più stupidi da commettere. Cioè, ben venga se tu un errore magari me lo contestualizzi e quindi mi rendi il discorso della madre col padre, il discorso dei figli che si rapportano con l'assassino della madre, e quindi mi rendi questo contesto estremamente eterogeneo, allora io l'errore te lo contestualizzo, te lo capisco, diciamo, te lo giustifico anche, ma nel momento in cui tu mi giri questa sorta di dramma familiare alla Gabriele Muccino, paradossalmente senza avere il
Oddio.
mestiere di... No, ti giuro, però paradossalmente senza avere il mestiere di Gabriele Muccino, allora resta un po' interdetto, perché ci sono parecchie cose che non vanno. Per esempio, c'è il plot twist, meglio, quello che doveva essere il plot twist del tassista all'interno del film. Non si capisce che in realtà che plot twist è, cioè quel personaggio è stato giustificato solo per inserire l'inseguimento, che poi credo sia uno degli inseguimenti più imbarazzanti degli ultimi 20 anni visti al cinema. Quindi c'è, cioè, un film che è scritto male. La direzione e la regia non si distingue poi per particolari virtuosismi, ma in realtà da noi dei virtuosismi ce ne frega poco, però mostra una solidità. Può sembrare classica, ma in realtà non lo è, perché nel momento in cui tu mi giri un film che sembra solido, quindi costruisce di montaggio classico, campo e controcampo, totale, campo lungo, piano stretto, senza alcun tipo di virtuosismo alla piano sequenza, transizione killer e quant'altro. Però nel momento in cui tu mi giri un film così solido, non puoi girarmi l'inseguimento finale in quel modo. Io ho gli spettatori che probabilmente hanno già visto questo film o lo vedranno. Non starò qui a spoilerare, anche se noi del salotto siamo free spoiler, ma vabbè. Praticamente questa scena in cui c'è Tizio X e Tizia Y all'interno di questa auto, e famiglia Z che sta inseguendo foto di questi due tizi. C'è un'inquadratura in cui c'è il piano stretto sul pilota. Dal finestrino si vede che loro stanno praticamente camminando con la seconda, in poche parole, stanno camminando a passo normalissimo. Campo lungo, e si vede praticamente queste due macchine che stanno sfrecciando a livelli incredibili. Di nuovo, piano stretto sul pilota, e stanno di nuovo camminando. Cioè, quindi questo tipo di eterogeneità dà parecchio fastidio, anche perché non è contestualizzato all'interno del film durante tutto il percorso. Poi sicuramente ci sarà Ale che l'ha visto e vorrà denigrarlo in
Ma
modo più elegante di quanto abbia fatto io.
no, non ho tanta voglia di sparare sulla Croce Rossa, cioè, onestamente, quindi non è che c'è molto altro da aggiungere. Come hai detto tu, io l'ho trovato molto pasticciato come melodramma in sé. Non riesco a capire se effettivamente vuole essere un dramma e basta, o anche un thriller, visto che c'è appunto
Thriller,
quella side
esatto.
story del tassista ex gangster che vuole un po' rifarsi la vita e recuperare il rapporto col figlio. Però non si capisce bene dove voglia andare a parare, se non per incontrarsi con la storia della famiglia protagonista, per poi portare tutti a una sorta di
Reunion, diciamo.
reunion. Sì.
Questo è. Ma poi,
Però in generale poi
esatto.
dura 2 ore e sono trascinatissime, sono faticosissime. In alcuni punti non si capisce bene, cioè gira molto su se stesso senza una reale direzione, come già tu hai detto, quindi.
Ma è costruito, oltre a questo, che sono completamente d'accordo con tutto quello che dici, cioè condivido ogni virgola, ogni punto e virgola, c'è una cosa che ha fatto storcere ancora di più il naso, ovvero che la scrittura si basa su continui ricatti emotivi, cioè il film si costruisce proprio su questo continuo ricatto emotivo, parte già, primi 5 minuti sono la madre che comunica ai figli di aver ucciso il padre per salvarli da una vita di continui soprusi da parte del padre, violenze fisiche, violenze verbali e quant'altro. Già lì, prima sequenza in cui tutti scoppiano a piangere, urlano e quant'altro. Passano 10 minuti, dal nulla la madre ricompare, va a ritrovare di nuovo i figli e c'è di nuovo lì un altro pianto isterico accompagnato la colonna sonora che sembra voler spingere lo spettatore verso la lacrima facile. Quindi quello che dico io è: stanno bene gli stereotipi? Anzi, gli stereotipi vanno benissimo, ma il punto è che non possono essere messi all'interno di un film in modo così eterogeneo. Cioè, anche lo stereotipo, anzi, gli stereotipi in questi casi andrebbero giustificati o meglio contestualizzati.
E insomma, anche qui comunque l'avete detto voi, famiglia, e quindi io mi tengo sul filo rosso di questo discorso, e quindi ok, anche qui c'è il legame familiare. Stiamo dando per scontato il classico film fil rouge dei film orientali, dei film del farista, cioè che si magna in ogni film.
Si magna in ogni film.
ed è stravero, cioè finora hanno mangiato sempre in quelli che ho visto.
Anche in Ashfall, è vero, alla fine.
Anche in Ashfall, a cui volevo arrivare alla fine però insomma, anche in Ashfall mangiano.
Anche in Ashfall cioè, mangiano e c'è addirittura gli spettatori che lo apprezzano, non me ne vogliono, anche loro mangiano, non diremo cosa, ma...
No, andiamo un attimo oltre. Poi credo che ci sia... aspetta. Cioè, per esempio, se volessimo tenerci su questa linea, Gian Maria, che ha visto Detention...
Allora,
ci
qui...
puoi dire due parole su Detention? Come la riusciresti a mettere?
Due insulti, perché anche qua è effettivamente insulti, okay. Sia molto, molto da dire. Vabbè, sicuramente possiamo trovare il filo dei rapporti anche qua, perché comunque sono diverse relazioni amorose nel film, che sono quelle che poi fanno scaturire poi tutto il disastro che succederà. Allora è un thriller, no, è un horror... splashato con il fantasy, è tratto da un videogioco e praticamente narra la storia di una scuola in Taiwan negli anni 60 durante la guerra fredda. In Taiwan c'era la legge marziale e quindi tutte le letture di sinistra erano censurate, venivano punite addirittura con la pena di morte. E in questa scuola prende atto appunto un circolo del libro tra alcuni studenti e dei professori logicamente illegali su questo tipo di letture. Logicamente vengono scoperti e iniziano a venire catturati dalla polizia. Allora, è un horror che si struttura attraverso la psiche dei personaggi, nel senso che tutto quello che noi vediamo nel film, praticamente, tranne qualche flashback, non è nient'altro che ciò che si sviluppa nella mente dei personaggi. Ed è un film che secondo me non funziona per nulla, perché tolto magari la prima mezz'ora in cui si iniziano a sviluppare tutti i fatti, che può essere anche un minimo interessante, inizia dopo questi 30 minuti a inserire una serie di colpi di scena ogni 5 minuti che continuano a ribaltare il piano di quello che noi crediamo sia successo in maniera veramente sproporzionata. E praticamente tutto il film diventa nient'altro che un susseguirsi di questi colpi di scena che ci fanno scoprire cosa è successo realmente. E potenzialmente il film era interessante perché gioca appunto su questa ambiguità tra reale e falso, e anche attraverso una macchina da presa che continua a fare dei movimenti spesso a 180 gradi, e ogni volta che si appunto chiama in campo questo controcampo appunto con questi movimenti circolari, la scenografia spesso cambia e arriviamo a una nuova forma di realtà, ecco. Problema che se questo poteva essere utilizzato appunto per sviluppare paranoie dei personaggi, poteva essere interessante. Il problema è che anche tutti questi ribaltamenti continui sono utilizzati principalmente per rivelare colpi di scena. E quindi, ecco, secondo me non funziona proprio per questo motivo. Attua comunque delle scelte molto videoludiche sotto questo punto di vista, però non le adatta così tanto bene al materiale cinematografico. Però alla fine si può continuare a parlare di relazione, proprio perché si sviluppa una relazione amorosa tra questi personaggi durante il film, che un po' sono il fil rouge che porta avanti tutto questo discorso, ecco.
C'è del videoludico anche in un film che ancora voi non avete visto e che mi sono guardato ieri allo scopo di svagarmi un po', e che era Watakoi, Love is Hard for Otaku. Imperdibile perla giapponese, con un tono che è molto quello dei J-drama per teenager, che anche sul catalogo italiano Netflix comunque si trovano, cioè si respira quella stessa atmosfera, un pochino sempre un po' kawaii, un po' manga, con le transizioni fatte di omini disegnati che passano da un lato all'altro dello schermo, insomma, tanti artifici che rivelano anche l'origine manga. Sicuramente l'anime c'è di Watakoi, non so se c'è anche il manga. È ovviamente tutto molto meta, anche se è sempre scherzoso, quindi c'è sempre il riferimento allo stesso mondo diciamo del J-pop. D'altronde lui è la storia d'amore di questi due ragazzi. Lei ha un nome tecnico, il ruolo che ha lei, comunque è una sorta di cosplayer appassionata che ama essere corteggiata dai ragazzi, però diciamo, lei ha una doppia vita, per cui non vuole far sapere normalmente che lei, diciamo, ha questa maschera. È lui, che invece è un appassionato di videogame, e hanno una sessione di Super Mario molto intensa a un certo punto. Per cui, insomma, gioca in questo modo. Anche qui, se vogliamo, c'è la relazione, perché la loro storia d'amore è sempre raccontata in maniera scherzosa, ma soprattutto c'è la comunità di appassionati che ballano con loro sulle note alla La La Land di varie musichette che vengono messe qui e lì. Quindi più in generale forse c'è un'idea più di comunità, che è comunque coerente ancora una volta, volendo, che diciamo, può aver senso. Rispetto a questo discorso, credo che Ale abbia visto stamattina un altro film. Non so come lo contestualizzeresti. È Beast
Beast
Crawling.
Clawing at Straws, che è
Ok.
un thriller corale in cui tre storie si intrecciano attorno alle vicende di una borsa con dentro dei soldi che all'inizio non si capisce bene da dove provengano, poi pian piano che il film va avanti si scopre l'origine di questi soldi. Sì, anche questo
È
film qua se
coreano, credo.
è coreano, sì, di Kim
Sì.
Jong-un, che dovrebbe essere un esordio, tra l'altro, mi pare. Sì, è il suo primo lungometraggio. Allora, non parla principalmente di famiglie, però comunque ci sono dei rapporti abbastanza problematici all'interno del film tra i vari personaggi. C'è comunque c'è un marito che picchia la fidanzata e questa, appunto, per vendicarsi cerca un modo per farlo fuori. Poi ci sono dei rapporti un po' tossici tra una suocera e la moglie di uno dei protagonisti e anche un passato un po' turbolento tra un altro dei tre protagonisti che fa l'agente doganale e la sua fidanzata che è scomparsa portandosi via dei soldi e lasciandogli dei debiti con dei gangster. Quindi sì, comunque volendo lo si può comunque anche questo film contestualizzare all'interno di questo fil rouge che abbiamo rilevato. A me non ha fatto impazzire questo thriller perché diciamo che si basa molto sull'incastro tra queste storie che inizialmente non si capisce bene come possano entrare in contatto tra loro, ma che in realtà dopo 15-20 minuti si capisce che sono un po' sfasate a livello di linee temporali, un po' a una struttura un po' simile a The Snatch di
Crazy.
Garici, ecco esatto, mi sfuggiva il nome. però diciamo che dal mio punto di vista è un po' troppo statico come film, per come è girato, non è per niente frenetico. Ci sono delle uccisioni, degli omicidi, ma che sono potenzialmente molto violenti, ma che in realtà non vengono mai rappresentati in maniera con quel cinismo di cui vorrebbe farsi portatore il film stesso. Inoltre ho abbastanza odiato la colonna sonora perché ha delle scelte musicali abbastanza discutibili, soprattutto per l'atmosfera che vuole dare al film, che in realtà ha anche
Diciamo
una
che
buona
abbiamo
una
tutti dei
fotografia.
problemi.
Sì, ha una fotografia che crea un'atmosfera anche da metropoli un po' noir, con luci al neon, pioggia,
Time to
però.
Hunt.
Time to Hunt, sì,
Abbastanza
Time to
classe
Hunt,
del
però mi è
thriller
piaciuta un po' di più.
orientale alla fine.
Sì, da thriller, però appunto con queste musichette che sembrano prese dalle library di YouTube gratis, mi hanno un po' lasciato così, un po'
Comunque,
interdetto.
considerando il tempo che abbiamo deciso di dedicare a questa registrazione, io, anche se abbiamo visto anche altri film, magari degli altri film rinviamo la
Domani
discussione alle
magari.
prossime volte,
Sì,
esatto,
tanto
e
ci
io chiuderei
riaggiorniamo.
invece con un titolo di richiamo che è stato Ashfall, che è stata l'apertura del festival, produzione sudcoreana ad alto budget. Con vulcani che devono esplodere e bombe nucleari che servono per bloccare le
Peccato
eruzioni
che
dei
non facciano
vulcani.
esplodere
Peccato
il film, però vabbè.
che il film appunto non esploda mai. È paradossalmente statico, cioè ci possono essere delle singole sequenze in cui le situazioni action si snodano, però la realtà è che poi tutte le giunzioni fra le parti sono abbastanza tediose. E come tantissime altre produzioni sudcoreane, a me viene in mente l'apertura del FEF del 2018, che era Still Rain, altra produzione, quella volta Netflix sudcoreana. C'è sempre il rapporto fra nord e sud, ovviamente, in questo caso c'è il rapporto dei due protagonisti che devono in qualche modo creare un legame per riuscire a portare l'ordigno nucleare nella miniera giusta per salvare tutta la Corea dal vulcano.
Beh, che è un po' un cliché dei film catastrofici alla fin
Sì,
fine.
è assolutamente un cliché, come tanti altri ce ne sono nel film. Ivi compresa moglie incinta a distanza e preoccupata per le sorti del
E
marito,
che sopravviva un'onda anomala, che io la
e che sopravviva
sottolineerei
un'onda
questa cosa.
anomala, tra l'altro. È su un ponte, su una macchina, e poi la vediamo nuotare che cerca di salvarsi. Come ca cosa è successo nel frattempo non ci viene
C'era
detto.
un'onda di 20 metri che stava arrivando
Sì, che
contro, ma è
Roland Emmerich
sopravvissuta.
muitissimo, e invece lei, diciamo, in giro a farsi la nuotata. Quindi, comunque, diciamo, ci sono un po' di accorgimenti che, onestamente, anche se non si è fan delle produzioni di genere sudcoreane, c'è sempre un tocco di virtuosismi o di magari un po' più di cinismo, un po' più di coraggio in più, ma questo è assolutamente un film sottotono come tante produzioni statunitensi, cioè non c'è niente di più, niente di meno, non c'è neanche l'idea di voler trovare qualcosa di un pochino più violento, di un pochino più eccessivo. Come potrebbe essere eccessivo volendo Train to Busan con quel ritmo forsennato. No, è un film, è uno degli infiniti figli di Dante Speak, di Vulcano, di tutti quei film americani con i vulcani. Quindi non c'è niente di più. Se proprio vogliamo connetterlo al nostro fil rouge, anche lì c'è un'idea di comunità che è quella della società coreana, che deve trovare improvvisamente un punto di incontro nonostante le divergenze politiche su cui il film cerca di fare tanta ironia e quindi riuscire a salvare tutta la penisola. Però, diciamo, anche qui a me ha colpito molto di più il fatto che quando lo guardavo vedevo scorrere a fianco i messaggi live della gente che li guardava. Diciamo che il FEF punta su quell'idea di comunità di solito, sempre, quest'anno ancora di più, visto che sia a distanza. Quindi Mi è piaciuta molto di più l'idea di aggregazione che ha creato Ashfall che non il film in sé, che è stata una mezza sofferenza. Comunque, direi che va bene così.
Lasciamo i nostri ascoltatori senza un buon consiglio, è
Certo.
consigliato
No,
solo roba
no,
schifosa.
beh, in Petticor vale la
Petticor
pena.
di
Ah, no,
Jochen
è
Barr.
vero, è vero,
In Petticor di Jochen Barr. Poi non abbiamo parlato, ma anche il restauro di Luce Ausienne, ne parleremo sicuramente, però anche quello da
è vero. Sì.
recuperare, quindi per ora questi due titoli, direi.
Aggiungerei
Assolutamente
una
da
piccola nota a margine,
recuperare.
chiusura. In realtà noi del Salotto abbiamo trovato una definizione adatta al cinema di Watanabe, o almeno una definizione
No,
parziale. No, 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 no,
non
vabbè, no, no, no,
possiamo.
dico nel senso,
Attenzione.
in progetto il Salotto ha l'idea di aprire un Patreon per far accedere gli spettatori a dei contenuti in esclusiva. Questi contenuti si baseranno su dei fuori onda. Degli screen particolari. Quindi, se volete conoscere la definizione che il Salotto ha dato Watanabe, iscrivetevi al
Se
Patreon e
volete
imparate
sentire tutto quello che Godzilla ha
fateci sapere
censurato
se
finora.
paghereste, se
Se
paghereste.
pagherete, se pagherete per questo.
Anche su alcune recensioni un po' diciamo, beh, non diciamo cosa, però alcune
Le
recensioni
recensioni ci
che non
arriveremo.
hanno
Certo. Comunque, iscrivetevi
questi
al
sono
Patreon
spoiler dei progetti
perché
salottieri.
iscrivetevi, punto. Abbiamo bisogno dei soldi, dobbiamo
Per
farci pagare.
comprare
Tanto
solo 100
Patreon
euro al
non
mese non
paga.
è una spesa molto, molto elevata.
E infatti, infatti.